Con questo libro continui un po' la riflessione che avevi iniziato con La fabbrica dell'uomo indebitato. C'è, diciamo, al cuore di questi libri l'idea un po' che in qualche modo il debito diventa il nuovo paradigma di controllo delle popolazioni, di governo delle popolazioni, ma anche di produzione di, diciamo, di una soggettività specifica, e lo leggi un po' diciamo come la strategia neoliberista e andando anche un po' a fare una critica di quelle che erano le teorie della governamentalità, così come erano, diciamo, uscite dalla ricerca di Foucault, dicendo che in realtà il neoliberismo non è quello che dice di essere, un governare meno, ma un governare sostanzialmente molto di più, entrare molto di più capillarmente nella vita dei soggetti. Partirei un po' di qua con questa chiacchierata.
Sì, no, la critica alla governamentalità è effettivamente che Foucault ha fatto questo lavoro fondamentale da cui bisogna partire, anche se si vuole criticarlo, nel momento stesso in cui il neoliberismo nasceva. Quindi lui interpreta il neoliberismo come una forma di passaggio dalle scelte disciplinari organizzate intorno alla fabbrica, tutte queste istituzioni chiuse, a queste società che chiama securitarie, securitaire o di controllo, come definisce Deleuze, in cui le forme del controllo sulla popolazione si danno in uno spazio aperto, con una dimensione più che gioca sul milieu, e quindi, per esempio, questo paradigma, come dici tu, non so se sia un paradigma, ma questo discorso sul debito è fondamentale, perché è una tipica tecnica di controllo della soggettività che non è disciplinare, cioè non ha le caratteristiche del controllo della fabbrica, dove c'è uno spazio-tempo in cui sei chiuso, in cui c'hai un rapporto col potere che è evidente, perché è esterno, perché è rappresentato dal padrone o dal capo, eccetera eccetera. C'è questa nuova forma di controllo, e quindi ho cercato di analizzare questa nuova forma di controllo, e ho fatto effettivamente un po' una critica al concetto di liberalismo di Foucault, partendo invece da un altro punto di vista, dicendo che il capitalismo non è mai stato liberale, ma è sempre stato capitalismo di Stato, cioè che non si può separare la sovranità dal mercato. Quello che si vede in maniera assolutamente evidente con la crisi è che sovranità e mercato funzionano insieme, anche se le due cose sono cambiate, il rapporto tra sovranità e mercato è cambiato, perché lo Stato ha delegato molte delle sue funzioni di sovranità giustamente al mercato. Comunque questo rapporto esiste, e con la crisi si manifesta in maniera assolutamente potente, per cui non è che c'è stato un ritorno dello Stato. Lo Stato è sempre stato lì, anzi è stato lui che ha iniziato questi processi di finanziarizzazione, che ha liberalizzato i mercati, eccetera eccetera, che ha organizzato anche la forma del mercato, se vuoi, però delegando fondamentalmente soprattutto questa la sovranità monetaria allo Stato. Però queste due cose sono state fatte insieme sempre.
Sì, Maurizio, forse quando parli di Unione Europea, di ordoliberismo, insomma, fai anche un passaggio in più, cioè su questo punto, nel senso che diventa, come dire, la perfetta emanazione, cioè la politica come sviluppo dell'economia, e lo Stato come emanazione dell'economia in maniera diretta, immediata.
Sì, no, questo l'aveva già detto Foucault, anche se contraddicendo un po' quello la sua tesi fondamentale, parlando di come si è riconfigurato lo Stato tedesco nel dopoguerra. Questo dibattito c'è stato fondamentale, l'uscita dallo Stato dopo la distruzione dello Stato bismarchiano, dopo la distruzione dello Stato nazista, quindi si devono rifondare lo Stato, e Foucault ricostruisce il dibattito tra gli ordoliberali, tra cui c'era anche Carl Schmitt, non con gli ordoliberali, però è intervenuto questo dibattito, in cui effettivamente lo Stato praticamente nasce dall'economia. E questa cosa è assolutamente fondamentale, perché poi è questo sistema che diventa fondamentale, che si imporrà fondamentalmente, cioè lo Stato è riconfigurato dall'economia, lo Stato tutto è, fa i suoi interventi, interviene in maniera massiccia e interviene sempre in funzione di far funzionare il mercato, cioè il mercato non è un automatismo come dicono i liberali e come dice l'ideologia liberale, ma è risultante di una serie di interventi massicci che lo Stato fa su tutto il sociale, non solo sulla produzione ma anche sul sociale, per cui già lì c'era questa rovesciamento. Difatti Carl Schmitt dice non è più lo Stato, Carl Schmitt, questo autore reazionario comunque molto lucido, dice non è più lo Stato europeo come l'avevamo conosciuto, con la sovranità che rappresentava il destino di una nazione eccetera eccetera, è uno Stato direttamente, anche lui dice, uno Stato direttamente economico. Questa cosa è stata un po', diciamo così, non era molto evidente in altre situazioni, mentre in Germania lo era, ma è diventata assolutamente palese con l'affermarsi del neoliberismo. Per cui c'è un rapporto tra politica e Stato che è assolutamente fondamentale. Al contrario, Carl Schmitt questa cosa, mentre gli italiani tipo Tronti all'inizio degli anni 70 puntavano su Schmitt come un teorico dell'autonomia dello Stato, lui dice già nel dopoguerra questa cosa non è più possibile, perché lo Stato non ha più quella funzione di autonomia rispetto alla società e rispetto all'economia.
In qualche modo è subalterno all'ordine dell'economico.
Esattamente. Non è che sia subalterno, è che è una coppia indissociabile, cioè non si può dissociare l'economia dallo Stato. Voilà. Ripeto, nella crisi del debito questa cosa è assolutamente fondamentale, cioè interviene lo Stato, che era sempre stato lì, solo l'ideologia liberale aveva detto che l'aveva messo da parte dicendo che era il mercato che funzionava, il mercato funziona solo se c'è lo Stato. Voilà. Questa cosa si è riproposta in maniera assolutamente violenta con la crisi.
Ecco, quello che emerge, e che emerge anche un po' dal tuo discorso, diciamo per sfatare un po' dei miti comuni, da una parte potremmo dire quelli dei liberisti e dall'altro quello tra virgolette dei keynesiani socialdemocratici, da un lato il discorso della crisi come di una fatalità che arriva, interrompe un ciclo altrimenti diciamo virtuoso, invece la crisi come uso politico sostanzialmente da parte del capitale e da parte in particolare del neoliberismo, la successione di crisi e di cicli di crisi che ormai si rincorrono anno dopo anno, è una crisi soprattutto che non è iniziata nel 2007, su questo merita anche un punto così da segnare, e dall'altro il discorso della finanza, no? Dove tu dici non è che la finanza è quella cosa diciamo parassitaria, speculativa, come ci viene raccontato magari dai nostalgici del keynesismo, ma tu dici la finanza è la politica del capitale, insomma su questi due punti.
Sì, no, effettivamente si rischia di parlare di crisi partendo dal 2007-2008 con la crisi di subprime, ma in realtà siamo in crisi dal 73, non siamo mai usciti, cambia solo l'intensità della crisi, cioè più o meno intensità, ma non si esce mai dalla crisi, non c'è questo rapporto, questo ciclo, questo cambiamento di ciclo come c'era nel keynesismo, crescita, crisi, c'è solo un cambiamento dell'intensità della crisi, poi si passa da una crisi economica, alla crisi ecologica, alla crisi demografica eccetera eccetera, cioè si passa da una paura all'altra in realtà. La crisi è diventata il modo di governo specifico di questo capitalismo, che non potrà avere crescite, anche dal punto di vista capitalista non ci saranno delle crescite importantissime, 1-2% se va bene, e se no 0,5% se no meno, cioè questo è qui l'andamento. Quindi la crisi è diventata un modo specifico di governo, penso, quindi non si uscirà dalla crisi, questa cosa che dobbiamo uscire dalla crisi sarà la crescita è assolutamente ridicolo, mi sembra, anche perché la crescita è un rapporto politico, cioè se facciamo l'esempio è un rapporto politico tra classi, se facciamo l'esempio quello che è successo dall'uscita dalla crisi del 29, lì è stato un vero cambiamento, è stato determinato dal fatto che hanno i keynesiani, Keynes come dice, l'eutanasia del rentiero, del redditiero, della rendita, quindi hanno neutralizzato la rendita, hanno puntato sul rapporto capitale-lavoro, hanno instaurato un rapporto, hanno dato del reddito e dei salari agli operai, eccetera, eccetera. Quindi c'è stato un cambiamento radicale, quello che non si vede assolutamente, cioè non c'è stato nessun cambiamento in questa fase, per cui non ci sarà una possibilità di una nuova crescita. Una nuova crescita presuppone un cambiamento dei rapporti politici, non c'è stato. E poi l'altra cosa che dicevi tu, riprendendo quello che avevo scritto, effettivamente la finanza è la politica del capitale, cioè questi in realtà questo è evidente che adesso questa storia che è la finanza, cioè il debito, la finanza, il debito, cioè il credito, la politica del credito, del debito, dipende da che punto di vista lo vedi, però questo tipo di politica è stata scelta dal capitale fin dagli anni 70, cioè loro hanno deciso di riorganizzare la produzione a livello mondiale, la società, eccetera, eccetera, a partire dalla relazione debitore-creditore, cioè questa cosa qui è stata fondamentale. Non è che spariscano i rapporti di lavoro, il lavoro nei servizi, nell'industria, anzi, il numero di operai è aumentato nel mondo, ma quello che sono riusciti a togliere attraverso questa relazione creditore-debitore è stata la possibilità di farsi classe politica da parte degli operai. Quindi è assolutamente fondamentale questo aspetto, secondo me uno degli aspetti più importanti è questa sottrazione con la mondializzazione, con la moneta, che è questa capacità di mobilizzare capitali, di spostare da un giorno all'altro da una parte all'altra del mondo, voilà, eccetera, eccetera. Il fatto che la finanza ha questa capacità di intervento trasversale nella società, questo è fondamentale. Cioè, mentre perché tocca immediatamente non solo quello che lavora, ma anche il disoccupato, il pensionato, eccetera, eccetera. Questo strumento fondamentale ha spiazzato le relazioni di classe, i rapporti di potere tra le classi, e quindi secondo me la vera politica del capitale è la finanza, quindi è inutile discutere se è produttiva, se è speculativa, eccetera, eccetera, se invece bisogna ritornare. No, il capitale, dal resto. La grossa difficoltà che hanno di uscire dalla crisi, secondo me, è dal fatto che non hanno la possibilità di toccare la finanziarizzazione come aveva fatto il keynesismo. Cioè, la crisi del 29 siamo usciti perché hanno controllato in maniera rigida, hanno neutralizzato il potere della finanza. Qui non possono farlo perché il capitalismo neoliberale è organizzato intorno alla finanza, quindi il riformismo è impossibile. E questa è la difficoltà, penso, che abbiano di determinare anche un nuovo tipo di crescita. Cioè, l'ipotesi riformista è chiusa.
Ascoltami Maurizio, rispetto a un argomento che comunque ci sta a cuore, perché poi tutti sti ragionamenti li facciamo sempre poi pensando ai movimenti, o anche, sì, come dici tu, ai non movimenti, che è una parte che bisognerebbe curare anche della questione, e mi sembrava, proprio per introdurre questo aspetto che ci sta a cuore, importante introdurre il concetto di welfare a doppia velocità, welfare state a doppia velocità. Questo perché è una lettura che tu dai, che secondo me io non so se sia completamente corretta, parziale, però ha il pregio di riuscire a tenere insieme la riforma di Obama della sanità con il welfare devastato della vecchia Europa, con invece gli orizzonti del Brasile e i problemi poi che comporta in risposte, magari anche in riflesse immediate, però intanto ci sono, e insomma di leggere quello che succede a diverse latitudini con un tratto unificante, che poi è quello del neoliberismo e anche dei concetti schmittiani che tu prima citavi, perché io credo che poi il ragionamento arrivi da lì.
No, questa cosa mi sembra fondamentale, cioè una delle poste in gioco fondamentali della crisi è effettivamente il controllo sul welfare state, sul welfare, sullo stato sociale, sullo stato provvidenziale. Cioè, questi in realtà erano riusciti, i capitalisti erano riusciti a ristrutturare la fabbrica, anche perché la produzione ha immediatamente questa dimensione internazionale, cioè puoi spostare una fabbrica da qui alla Cina, da qui in Polonia, non so, voilà, puoi fare questa cosa qui. E i servizi sociali invece non è che hanno una base nazionale, una base territoriale nazionale, non è che puoi spostarli. E su questa cosa non erano riusciti ancora a determinare, avevano già ristrutturato in parte, però non erano andati fino in fondo. Quello che stanno facendo adesso è questo, l'instaurazione di un modello a doppia velocità, cioè chi paga avrà i servizi, chi non paga avrà il minimo, che vuol dire che non li avrà fondamentalmente. Questa qui è la logica che sta attraverso, per dirmi parole povere, non cosa fare tanti giri di parole, ristruttura non è che tolgano i servizi, rendono minimo qualsiasi tipo di servizio. Minimo vuol dire che avrai un servizio di qualità scarsissima, mentre dall'altra parte, questo resterebbe allo Stato se vuoi, dall'altra parte privatizzano i servizi in maniera assolutamente accelerata, e la crisi è una delle occasioni per privatizzare in maniera assolutamente, dicendo va, il problema bisogno dei soldi per riequilibrare i conti, quindi vendiamo questo, questo sta facendo in Grecia, in Spagna, in Italia, eccetera, eccetera. In realtà è dentro la loro logica dall'inizio, non è che stanno approfittando di questo momento di crisi che hanno del resto causato le banche, è per portare fino in fondo questo doppio processo. Questo da noi, nel nord se vuoi, dove o soprattutto in Europa, dove c'era un certo tipo di welfare instaurato. Se vai a vedere nei paesi del sud, tipo il Brasile, invece lì devono ricostruire questa dimensione, e là la costruiscono già in questa maniera assolutamente duale. Cioè, e tutto passerà attraverso il fatto di pagare o non pagare. Cioè, se tu paghi avrai una buona formazione, una buona salute, una buona pensione, eccetera, eccetera. Se non paghi sarai costretto ai livelli che sono minimi, quindi vuol dire vicino alla povertà, sono livelli di impoverimento. E questa cosa mi sembra che sia stata fondamentale, cioè anche su questo Carl Schmitt l'aveva detto nel dopoguerra, subito, dicendo che in maniera molto cruda ma molto lucida diceva il welfare state è il bottino della lotta di classe, chi vince se lo prende. In realtà stanno vincendo loro, quindi se lo stanno prendendo. Vabbè, il linguaggio di Carl Schmitt è molto crudo, però da un certo punto di vista è anche molto realistico. Quindi stiamo perdendo dei pezzi di servizio. Noi qui, negli Stati Uniti, c'è un capitolo nel libro dove parlo dell'università americana, dove l'università americana è strutturata in questa maniera dall'inizio, cioè 60% dei diplomati che escono dall'università americana sono indebitati, cioè si pagano gli studi, l'altro 40% sono figli di ricchi, per cui l'università americana è l'esempio perfetto sul settore dell'economia del debito, cioè un grande numero di indebitati che pagano il servizio a cui vogliono accedere, e poi una parte minima di ricchi che sono creditori, figli di creditori. E questa cosa che avvenga intorno all'università mi sembra assolutamente fondamentale.
Ma e quindi la rottura con questo orizzonte, diciamo, è quello che produce questi movimenti così spontanei, anche rapidi, che si sono dati dal Brasile alla Turchia, ma anche l'Egitto. Tu dici in sostanza, rispetto ai vecchi movimenti o ai nuovi movimenti, dici che insomma il vecchio movimento operaio finì con non riflettere troppo sulla rottura che rappresentava, con l'eccezione dell'operaismo, ma tu dici non del post-operaismo, insomma riflette molto su che cos'è come movimento, e finisce col rappresentare una vera e propria marcia in più per il capitale, no? Per le migliorie, per gli aggiustamenti, per fare in modo che le cose vadano avanti. Invece, nella tua lettura, i movimenti di oggi, se non ho colto male, hanno il problema opposto. Concepiscono molto bene la rottura, sono in qualche modo rottura, ma non riescono a darsi un orizzonte, un respiro, si sarebbe detto un programma.
Sì, questa è la cosa un po' complicata, cioè lo spiazzamento che è stato operato dalla finanziarizzazione è enorme dal punto di vista politico, nel senso che si era imparato in due secoli su come bloccare il capitale si bloccava attraverso il blocco della produzione, lo sciopero era l'esempio della forza, della porta di forza che tu riuscivi a instaurare con un capitalismo che era organizzato intorno al rapporto capitale-lavoro fondamentalmente. La finanza c'era, però non aveva questa centralità che ha oggi. Oggi invece con la riorganizzazione del rapporto di capitale intorno al rapporto creditore-debitore cambia completamente le carte in tavola, e quindi come bloccare la produzione? Bloccare la produzione, che avrebbe due funzioni, una funzione di rapporto di forza, e l'altra è il fatto che a partire da questo blocco, come nello sciopero, è il fatto che ti fermi, il fatto che c'è un momento di sospensione dei rapporti di potere perché ti sei riunito in una collettività, poi sviluppate un processo di soggettivazione differente. Diciamo, questo processo è complicato, nel senso che non abbiamo ancora gli strumenti, mi sembra, per portare fino in fondo questo processo. Cioè, ci sono degli esperimenti che stanno facendo un po' dappertutto, abbiamo questo ciclo di lotta che è cominciato intorno alla crisi del debito, è un seguito, se vuoi, un seguito del primo ciclo, quello del ciclo di Seattle, questo mi sembra molto più interessante, questo mi sembra molto meno ideologico, molto più radicato, eccetera, eccetera, però non si... La continuità e la capacità di darsi una forma di organizzazione macropolitica è tutta elementare. E il problema è che mi sembra questo fondamentale, finché non si trova una forma macropolitica che non sia il partito e che non sia un rapporto con lo Stato, eccetera, eccetera, non vedo come si possa uscirne. Bisogna partire da quello che c'è, questo rifiuto. Ho cercato solo di introdurre questa categoria, di riprendere questa categoria del rifiuto del lavoro operaista, che era stata abbandonata perché diceva che è cambiato il lavoro, eccetera, eccetera, però il rifiuto c'è, questo è sicuro. Un nuovo rifiuto c'è, bisogna ripensarlo, il rifiuto che si esprime, e fino ad adesso non lo so, potremmo definire un lavoro metropolitano, ero per caso in Brasile in giugno e ho visto le manifestazioni, chiaro che non è il lavoro, non sono i lavoratori classici, però c'è gente che in maniera o nell'altra è presa dentro le relazioni di potere, e lì c'è un rifiuto evidente. Come interpretare questo rifiuto? Già fare questo domanda. Primo passo e ridefinire il rifiuto del lavoro allargato, e poi a partire da là, da questo rifiuto, vedere cosa si apre e che dinamiche si aprono, perché il rifiuto del lavoro operaista, se vuoi, classico, rinviava al partito, alla questione del partito, o allo Stato, farsi Stato della classe operaia, queste due alternative. Mi sembra che invece questi movimenti non vadano né verso il partito né verso lo Stato, ma cerchino di trovare delle forme di auto-organizzazione partendo da queste forme di rottura. Poi quello che ha fatto anche il movimento femminista va in questa direzione, cioè mi sembrava che il movimento femminista, la rottura che il movimento femminista fa contro la funzione donna a cui sono sottoposte, questa rottura non è andata né verso il partito né verso lo Stato, ha determinato delle forme di produzione di soggettività anche lì molto, molto problematiche. Cioè, siamo di fronte a un momento problematico, uno scherzo molto interessante. Del resto, il movimento operaio è passato in certi periodi, ci ha messo 50-60 anni per trovare delle forme di organizzazione, quindi non bisogna disperare. Anzi, mi sembra che le cose, soprattutto quello che sta succedendo in Brasile, che continua la situazione in Brasile, vedo ogni tanto c'ho degli amici che mandano le informazioni, in Brasile continua in maniera abbastanza importante, cioè in una situazione in cui anche fondamentalmente vale lo dicevo di crescita, quindi non una situazione come noi di recessione, ma è una situazione speculare, come dicevo prima, le cose si circolano a livello mondiale, per cui si tratta di ripartire da questi movimenti.
Sì, da una parte c'è una dismissione, dall'altra una costruzione, però poi tu dici si arriva più o meno allo stesso punto.
Come? No? Puoi parlare più forte, che non ti sento.
Dicevo che da una parte c'è una dismissione, come nell'Europa, mentre magari in Brasile c'è una costruzione rispetto al welfare, però poi si arriva più o meno allo stesso punto, no? Mi sembra sia la tua tesi.
Sì, ci troviamo nella stessa, c'è una convergenza delle politiche, quindi c'è una convergenza dei sistemi di dominio. Questa cosa della doppia velocità rispetto al welfare, delle politiche di impoverimento da parte o di costruzione di un capitale umano che sia funzionale alla produzione, eccetera, eccetera, se funzionano trasversalmente a livello mondiale. Quello che succede in Brasile è abbastanza interessante, perché c'erano delle politiche che si definivano riformiste, e lì c'è stato uno scoppio dei movimenti importantissimo, nel senso che, come dicevo prima, io penso che il riformismo sia impossibile. In queste condizioni qua il riformismo è impossibile, perché non possono toccare la finanza, cioè, visto che hanno riorganizzato la produzione intorno alla finanza, è lì il problema, la finanza cosa fa? Trasferisce delle masse enormi di reddito, di denaro dalla popolazione verso i creditori, verso le imprese, verso i ricchi. Se non blocchi questo processo, ci sarà un impoverimento continuo, una continua. Ma questo funziona anche in paesi come il Brasile, Il Brasile è strutturato intorno a questa dinamica neoliberale uguale, per cui il fatto che sia partito lì mi sembra abbastanza importante.
Senti, un'ultima domanda che ci arriva da un ascoltatore, facendo dei riferimenti che credo qua non frequentiamo, non conosciamo molto, non so, te la giriamo. Dice: cosa ne pensa delle proposte di Massimo Amato sulle monete locali? Non so se hai presente.
Io abito in Francia,
lo so, infatti ho detto
la realtà è che non ne sappiamo nulla
sulla moneta locale. No, io sviluppo nel libro la cosa fondamentale: la moneta è veramente la politica del capitale, se vuoi, è la moneta. Qui sarebbe un lunghissimo discorso da fare. La moneta funziona, è il cuore del capitalismo. Allora, ci sono due tipi di monete differenti, non so se posso farlo di questo tipo di discorso. C'è questa moneta che abbiamo nelle tasche noi, che è la moneta che ci serve per comprare delle merci, eccetera, eccetera, che non ha un grande potere, perché può solo scambiarsi con qualcosa che esiste già, con una moneta che è già determinata, è solo uno scambio più univoco tra del denaro e della moneta. L'altra moneta, ed è questa moneta che circola in questi esperimenti, cioè è una moneta che serve per scambiare, per fare lo scambio tra, per facilitare gli scambi, eccetera, eccetera. La moneta capitalista non ha questa caratteristica. La moneta capitalista è un'altra cosa, è la capacità di determinare, di prescrivere cosa si produrrà, dove si produrrà, in che condizioni, secondo che rapporti di potere, eccetera, eccetera. Sono due monete differenti, cioè si pensa che siano le stesse, però la moneta che abbiamo in tasca noi, quella che gira nei circuiti finanziari, non sono la stessa. Ma bisogna queste esperienze sulle monete locali si riferiscono al primo tipo di moneta. In realtà bisognerebbe trasformare questa moneta, che è la moneta che riceviamo in salario e reddito, in strumento di potere, come riusciti a fare gli operai col salario. Cioè lì una moneta che serviva per riprodursi, loro hanno fatto uno strumento politico, nel senso che l'ha fatto diventare variabile indipendente del sistema. Quindi era una moneta che aveva, che faceva concorrenza alla moneta capitale, cioè che diceva anche lei prescriveva, se vuoi, i rapporti di potere, prescriveva e funzionava come un momento di autodolarizzazione degli operai. Quindi è questione di potere, cioè queste monete locali, se circolano così, non è che cambi molto, penso così, adesso non ho studiato in maniera approfondita la cosa. Se queste monete sono investite dalle relazioni di potere, quindi riescono, come ha fatto il movimento operaio col salario, che l'ha trasformata in uno strumento di potere, lì è un'altra cosa.
Tu dici non è qualcosa che di per sé può fare non è qualcosa che di per sé può fare la differenza.
No, assolutamente no, cioè deve essere investito dalle relazioni da rapporti di forza, dalle relazioni di potere, esattamente. Anzi, se resta moneta di scambio soltanto, se resta solo per facilitare gli scambi locali, eccetera, eccetera, non è che cambi molto.